rosso di te.
Ed eccoci di nuovo in diretta, come già avevamo annunciato, per ricordare, cioè per parlare, insomma, per un pezzo di storia palestinese, per parlarvi della Nakba, catastrofe iniziata nel lontano 1948 e mai terminata. Grazie a te, Wassim, per la disponibilità a ricordare insieme a noi, anzi a farci conoscere, episodi della Nakba, storie della Palestina che forse non conosciamo molto bene.
Grazie a te, grazie a voi tutti.
Quindi a te l'onere, diciamo, e l'onore di raccontarci che cosa avvenne e che cosa ancora è in atto.
Cosa avvenne? Allora, la Nakba nella memoria di coloro che hanno subito la pulizia etnica nel 47-49 riguarda solo quegli episodi, cioè i massacri, l'espulsione, lo sradicamento, la trasformazione delle comunità rurali e urbane in comunità di profughi. Questo è nella memoria di alcuni, non di tutti. La Nakba non è un episodio, non è un evento, è un insieme di eventi che vanno avanti, quindi è un processo che continua, anzi forse oggi è una struttura più che un processo che ha dato una struttura stabile. È lì che bisogna andare a vedere che cosa significa la Nakba. Che cosa vuol dire? Certo, la memoria ne fa parte, no? Fa parte di oggi di milioni di uomini, di donne che hanno in qualche modo nel loro DNA alcuni episodi, alcuni eventi, alcuni racconti che parlano delle atrocità commesse da quelli che sarebbero diventati israeliani, che erano i coloni sionisti. E purtroppo questi episodi, queste violenze a volte davvero terribili si ripetono continuamente. Anche stamattina, e non solo stamattina, ma devo dire anche ieri mattina all'alba, l'esercito israeliano ha fatto irruzione in un campo profughi di Jenin, arrestando eccetera eccetera, e stamattina ha fatto la stessa cosa, l'uccisione di una giornalista. Lei è molto nota perché la vedono praticamente tutti i giorni milioni e milioni di telespettatori, ma l'uccisione dei giornalisti è un fatto continuo in Palestina. Continuamente vengono uccisi fotografi, cineoperatori, giornalisti, alcuni perché documentano fatti che gli israeliani vogliono che siano in qualche modo velati, nascosti. E anche questo fa parte della Nakba. La Nakba è il disastro totale, è un disastro che riguarda sicuramente...
Sì, perché in arabo vuol dire, la traduzione in italiano è catastrofe, se non erro, no?
Sì, esatto, catastrofe che tocca gli umani, perché poi non è una per dire catastrofe naturale c'è un altro termine, quindi questa è una, come dire, una catastrofe umana, no? Anzi, qualche studioso dice che la catastrofe è caratterizzata da un fatto, oltre all'espulsione, alla pulizia etnica, al cambio, è caratterizzata anche dal naufragio della società, cioè c'è una civiltà, una comunità sociale che con i suoi modi di vivere, cioè i suoi valori, l'organizzazione sociale, che viene meno, no? E quindi tutta la società viene disgregata completamente. E questo che avviene alle vittime a chi subisce la pulizia etnica. Non è la Palestina non è l'unico caso, però è il caso attuale. Cioè adesso nel mondo io non so quante centinaia di guerre ci sono, no? E continueranno ad esserci, è ovvio, finché esiste un sistema mondiale che richiede la guerra, no? La guerra ci sarà, se non, finché non si cambia questo sistema. Ma nel caso palestinese invece fa parte di quei casi di colonialismo, di insediamento, cioè laddove c'è o c'è stata una comunità di coloni che hanno cercato oppure hanno compiuto l'eliminazione della popolazione indigena per diventare essi stessi indigeni, per diventare per non solo prendere possesso del territorio, ma cancellare la società precedente, cancellare la sua storia e eventualmente le tracce di quella storia. Tutto questo fa parte della struttura del colonialismo di insediamento e non può farne a meno. E qualche volta ci è riuscito nella storia, qualche volta no. Nel caso che devo dire sudafricano non ha funzionato, fino ad un certo punto, poi è crollato il sistema. Nel caso che so canadese ad esempio, che somiglia moltissimo a quello israeliano, no? il caso canadese si può dire che è riuscito, quindi è compiuto in qualche modo. Cioè i canadesi si considerano oggi locali, indigeni, cioè non sono più coloni, colonizzatori, ma diventano cittadini. Questo ancora non è successo e non è detto che succeda agli israeliani, che sono e restano e si comportano come comunità di coloni, perché il tentativo di continuare la pulizia etnica, di eliminare la popolazione autoctona, è un tentativo continuo, è continuo nel senso che si fa tutti i giorni, che tutte le azioni, non solo gli atti politici, ma tutte le azioni quotidiane di questa comunità di coloni, dal governo alla scuola elementare, tende a questo obiettivo, e quindi ogni azione è mirata a eliminare la popolazione indigena, cioè eliminare i palestinesi. E questo un pochino, questa è la Nakba, che la Nakba di oggi non è una, non è un evento che è avvenuto in un certo momento e poi è finito. No, finirà certamente, ma finirà nel momento in cui la comunità dei coloni si normalizza, oppure si normalizza secondo i suoi criteri, oppure la comunità indigena riesce a normalizzare la comunità dei coloni. Non so se mi sono spiegato.
Sì, un po' quello che è successo, come gli episodi che facevi te della situazione canadese, ma potremmo dire pure quella degli Stati Uniti o dell'Australia, certo. In cui i nuovi insediamenti dei nuovi coloni all'epoca pensiamo agli Stati Uniti d'America, era il Far West, no? E quindi
sì,
la cacciata degli indiani o rinchiuderli dentro alcune riserve, così come hanno fatto i coloni in Australia, che hanno poi rinchiuso anche lì
ma anche la Nuova Zelanda, ma... e invece le situazioni ovviamente sono diverse,
però, insomma, no? A un certo punto, come dici te, si sono stabilizzate, sarà pure perché lì il territorio è molto più ampio, quindi
dove? Il territorio è ampio ovunque, ma cioè sia nelle Americhe che nel caso dell'Australia, della Nuova Zelanda.
Non lo è però nel caso della Palestina.
Non è, sì, beh, la Palestina è un caso molto particolare, e non solo non per l'esiguità del territorio, non è questo il problema. Tutti gli abitanti della Palestina oggi, sia israeliani che palestinesi, che complessivamente sono 13 milioni, no? Complessivamente, sono meno di una città, di una grande città, che non dico indiana o cinese,
sì,
ma
dello
anche
stesso Cairo, Cairo egiziano,
o Istanbul, o insomma persino cittadine piccole che erano piccole fino all'altro giorno, come che so, Damasco oggi conta 6 milioni, Baghdad ne conta 8 e così via. E quindi non è il problema, non è questo, non è il problema, il territorio è un aspetto, il problema fondamentale è che la comunità di coloni vuole normalizzarsi, ma non riesce a farlo se non eliminando la popolazione autoctona. La popolazione autoctona ovviamente cerca di resistere, e finché resiste la comunità dei coloni non si normalizza secondo i propri criteri, ma quando la comunità autoctona comincia ad avere la meglio, anche di un grammo, allora riuscirebbe a normalizzare i coloni. E questo è già successo nella storia. Il caso del Sudafrica è lampante, insomma, perché ad un certo punto, per lungo periodo, è sembrato che la comunità dei coloni potesse, come dire, emarginare del tutto, comunque sottomettere, allontanare le comunità indigene. E invece è successo esattamente il contrario, che le comunità autoctone, no? Hanno normalizzato la comunità dei coloni, perché hanno imposto i loro criteri, che sono quelli dell'uguaglianza, non dell'apartheid. È chiaro che nel caso ad esempio degli Stati Uniti o dell'Australia o altri ancora, quando la comunità dei coloni riesce ad eliminare o comunque a ridurre in maniera molto forte la comunità indigena, e in questo caso la normalizzazione avviene, ma non è questo il caso. Nel caso contrario, no, non è possibile. E il caso palestinese è uno di questi, dove non è possibile eliminare la popolazione autoctona, perché non perché è legata, come dire, è solo radicata nel territorio, è radicata nella storia, anche nella storia di quel territorio. No, e questo è un fatto estremamente importante.
No, ma infatti per questo, però insomma, una, diciamo, un leitmotiv, una dei falsi miti, insomma, su cui è cresciuto, è nato lo Stato di Israele, è proprio quello di una terra senza un popolo per un popolo senza terra. Quindi, diciamo, è dall'inizio che c'è stata questa narrazione discordante con quello che erano i fatti sul territorio, la popolazione sul territorio. Secondo te anche da dove nasce questo? Insomma, questo...
Ma questo affonda, come dire, nel pensiero coloniale molto più antico del sionismo e di Israele, perché già alcuni filosofi inglesi e olandesi hanno già concettualizzato l'idea della terra vuota, quindi il territorio da conquistare è vuoto perché non ci sono esseri umani secondo i nostri criteri, cioè secondo i criteri del colonizzatore. Per questo io, per redimere quel territorio, me ne prendo possesso, perché gli indigeni non sono in grado di farlo, e sono cose cioè, che fanno parte della cultura coloniale europea, e non è che ha toccato un po' tutti, non solo la non solo l'Inghilterra certo in maniera, però anche la Francia, anche la Germania, anche l'Italia, la Spagna, un po' tutti. È un vecchio concetto quello della terra vuota, no? Che è senza popolo, quindi.
Cioè, tu dici, sottintende comunque un atteggiamento, non solo insomma rispetto ai coloni, alla mentalità colonialista, ma anche razzista di fondo, cioè non riconoscere l'altro perché è diverso, perché magari di un altro colore, di un'altra lingua, di un'altra religione.
Certamente, ma il razzismo è parte essenziale del pensiero coloniale in generale. No, non soltanto nel caso del sionismo. Il sionismo nasce sulla scia del colonialismo europeo, no? Perché si pensa, inizialmente i primi sionisti pensavano di, cioè lo dicevano, dobbiamo creare una colonia per noi. E così si chiamava, e così è ancora, anche se non la si chiama più così, almeno formalmente. E l'idea del colonialismo è un'idea razzista. Se tu non consideri l'indigeno al tuo pari, lo puoi eliminare, perché lo deumanizzi. E questo è successo tante volte, anche laddove non c'è stato un colonialismo di insediamento, come ad esempio il caso del Congo, no? Però il genocidio, i vari genocidi sono stati, no? Quindi perché questo avviene? Perché il colonialista, cioè il colonizzatore, è razzista, cioè, questo è fondamentale da capire, e i sionisti sono dei colonizzatori e quindi sono dei razzisti. Ora, questo razzismo poi diventa un sistema, cioè un sistema d'apartheid. Sì, ci sono oggi 60 leggi che discriminano i cittadini israeliani in base alla loro religione, cioè chi è ebreo è davanti alla legge, no? È trattato in un certo modo, chi non è ebreo è trattato in un modo diverso, e ci sono 60 leggi che discriminano i cittadini in base al... Ora, questo invece, per quanto riguarda coloro che una cittadinanza, che sono i palestinesi, dei territori occupati, ma anche quelli che vengono privati dalla cittadinanza. Ci sono i casi, ad esempio, di alcune comunità del Naqab, nel cosiddetto Negev, comunità cancellate completamente dall'anagrafe, per cui allora la discriminazione nei confronti di questi è palese a tutti i livelli, quindi c'è un sistema di apartheid, basta, il sistema di apartheid riguarda in modo cioè sia i cittadini palestinesi rimasti sul territorio dove è sorto lo Stato di Israele e sia nei territori occupati. Un esempio per tutti: un bambino sotto i 14 anni per la legge israeliana è incapace di intendere di volere, se commette un reato non viene nemmeno giudicato, se tra i 14 e i 16 commette un reato viene giudicato da una corte civile, una corte però di minorile. Invece se un bambino anche sotto i 14 anni palestinese lancia un sasso, viene giudicato da un tribunale militare. Questo è un esempio del sistema d'apartheid, no? È solo un esempio. Poi applicando al resto, no? E questo fa parte di quel processo, chiamiamolo così, o meglio dire di quella struttura che è la Nakba, è il disastro, è il disastro che continua, è la catastrofe.
Sì, no, infatti, perché dobbiamo ricordarlo magari per Keynes. Tu hai detto, la voglia di pensare, di parlarne anche con te, insomma, dell'approfondimento anche storico della Nakba, è legato anche al fatto che sembra impossibile, cioè poter pensare che a 75 anni, potremmo dire, di distanza, Israele continua con le proprie pratiche di espulsione dei palestinesi, lo ricordavi anche te, anche in questi giorni, Masser Yatta, non so se si pronuncia proprio così, però insomma l'espulsione di tutte quelle famiglie, perché lì devono farci un poligono di tiro, cioè vicino a...
Sì, questi sono i soliti pretesti, perché le aree militari in Israele coprono una estensione geografica enorme, è un modo per espellere gli abitanti. Ora c'è uno studioso palestinese che con un gruppo di studiosi ha calcolato che i cittadini israeliani ebrei, no, continuano in realtà ad occupare i territori dove erano sorti i primi insediamenti, e quindi il territorio dove risiedevano i palestinesi sono aree vuote, sono aree militari nella stragrande maggioranza dei casi. Adesso c'è il tentativo, ma è un tentativo che va avanti da molti anni, quello di evacuare gli abitanti di 8 piccoli paesi a sud di Hebron, no? Di cui il più importante e più grosso è Yatta, no? Ma c'è anche Musaf, sono 8 paesi dove l'esercito israeliano vuole prendere quell'area e quindi li devono far sloggiare. L'hanno fatto varie volte, le hanno distrutto le case e loro sono tornati. Sono tornati il giorno dopo, continuano a... E questa è una cosa che va avanti da molti anni e continuerà finché c'è un incoraggiamento, cioè c'è un forte sostegno all'ultima idea di colonialismo, che è quella israeliana, no? Perché bisogna dire le cose come sono avvenute realmente. L'Europa, una parte fondamentale della storia recente dell'Europa, è fatta dal colonialismo. Questo, e la decolonizzazione ha lasciato, come dire, le classi quelle che hanno sostenuto il colonialismo, perché volevano saccheggiare le risorse l'hanno sostenute, hanno sostenuto il colonialismo in tutti i suoi modi. La decolonizzazione li ha lasciati, come dire, a bocca asciutta. Allora vedono in Israele una sorta di rivincita, no? Contro il cosiddetto terzo mondo, contro quelli che non sono bianchi, eccetera, eccetera, no? E quindi finché c'è questo sostegno incondizionato all'idea coloniale, al colonialismo israeliano, finché cioè, gli israeliani continueranno nel loro tentativo di eliminare la popolazione autoctona, continueranno a farlo. E la popolazione autoctona continuerà a resistere in tutti i modi, ovviamente.
Indubbiamente, però indubbiamente, ad esempio, leggevo anche nei giorni scorsi un articolo che è stato pubblicato anche su Invicta Palestina, no? Di cui tu fai parte, nella redazione di questo sito che insomma dà spesso notizie ma anche pezzi di storia palestinese, e parlava proprio della doppia versione, della doppia narrazione della Nakba. Nello stesso giorno c'è qualcuno, i palestinesi celebrano la catastrofe e Israele in quei giorni celebra la loro indipendenza, poi indipendenza non si sa da chi, perché nel
sì, la proclamazione dello Stato coloniale.
Sì, però la chiamano indipendenza, come se fosse un processo di indipendenza da, che ne so, l'Inghilterra, la Gran Bretagna che li occupava, tra virgolette, no? Cioè anche nel linguaggio c'è il tentativo di nascondere e dare una versione completamente diversa.
Sì, ma questo fa parte, come dire, del tentativo di rafforzare lo Stato coloniale, lo Stato deve avvicinarsi al territorio e quindi in qualche modo inventare una storia locale, che è molto difficile, però per chi ci crede ideologicamente funziona. Cioè la narrazione israeliana è prima di tutto diretta alla comunità dei coloni, cioè agli israeliani stessi, e in secondo luogo a quelli che potrebbero potrebbero far parte della comunità dei coloni, e cioè le comunità ebraiche nel mondo. Questa narrazione, no? Vuole convincere se stessi, cioè, no? Però in realtà convince pochi, convince quelli che stanno lì, non quelli che lasciano, quelli che sono, continuano ad essere dei colonizzatori.
Infatti ci viene in mente che poi insomma sia una tipo Ilan Papp ha scritto un libro, La pulizia etnica, in cui non solo denuncia gli episodi del 47-48 ma anche quelli successivi, insomma. E lui è uno storico israeliano che ha dovuto, docente universitario che ha lasciato, come dici te, Israele, no?
Sì, ha lasciato Israele anche per motivi, perché l'Accademia israeliana lo ha in qualche modo espulso, non accettando le sue ricerche, i suoi studi e quindi i suoi insegnamenti, ma non è l'unico, non è l'unico. Si calcola che in questo momento ci sono 500.000 israeliani che vivono stabilmente fuori dal territorio palestinese, quindi sono persone che hanno vissuto o sono nate addirittura in Palestina che però hanno poi lasciato, e questo fenomeno c'è e ci sarà finché ci sarà una lotta, e questa da parte palestinese la lotta per la sopravvivenza e per l'uguaglianza, da parte israeliana è la lotta per l'eliminazione degli indigeni. Al momento le forze in campo, come dire, nessuna prevale sull'altro, nonostante il fatto che Israele continui a demolire le case dei palestinesi. Questa è una cosa veramente incredibile. Perché demolire? Perché perché per costruire la colonia nuova, no? Bisogna eliminare tutto quello che c'è prima per costruire, l'hanno detto in mille, non solo leader israeliani, ma politici, studiosi, di tutto, militari, che per costruire una casa bisogna eliminare le baracche. Questa è, nonostante continuino con questa politica che va avanti da moltissimi anni, con l'uccisione praticamente quotidiana e ogni tanto dei bombardamenti sulle città, sulle abitazioni, che non fanno notizia da questa parte del mondo.
Sì, infatti è esattamente un anno dall'ultimo attacco su Gaza.
Certo, cioè un territorio estremamente ridotto, abitato da più di 2 milioni di persone, che viene bombardato, palazzi che crollano, e poi magari le fotografie vengono usate per dimostrare
per altre
guerre, no? E comunque, nonostante tutto questo, gli israeliani non sono riusciti finora ad eliminare la popolazione indigena e a questo punto non ci riusciranno più, non sono più in grado di farlo. Quindi tanto vale se si fermassero un momento a ragionare, a pensarci, tanto vale eliminare il sistema d'apartheid, rinunciare alla colonia e normalizzarsi.
Che per te che significa? Uno Stato unico in cui tutti abbiano gli stessi diritti?
Certamente. Cos'è il contrario dell'apartheid? E l'uguaglianza davanti alla legge, non è che in Sudafrica i ricchi si sono impoveriti e i poveri sono diventati ricchi, continua tutto come prima più o meno, però davanti alla legge, no? Un cittadino vale l'altro, un uomo vale l'altro, una donna, e questo è ancora molto difficile da accettare, non soltanto tra gli israeliani, la mentalità israeliana, cioè l'ideologia che ha portato alla formazione di Israele, è qualcosa che fa parte di una corrente ideologica molto diffusa in Occidente, molto diffusa. Negli Stati Uniti ogni tanto qualche episodio ci ricorda questo fatto, che pochi sono coloro che continuano a considerare gli uomini non uguali, ma questi pochi sono spesso al comando, cioè appartengono alle classi dirigenti, a quelli che gestiscono il potere. E quindi contano, saranno pochi, ma contano molto, quindi impongono le loro idee.
Sì, sicuramente hai ragione.
È una corrente di pensiero coloniale, quindi, che pensa che gli esseri umani non siano uguali, che ogni un gruppo qualsiasi si considera superiore agli altri, o per volontà che so, divina o perché non si sa. No?
Certo, considerando che appunto oltre il tentativo, come dire, le motivazioni per cui uno si considera superiore, questo è vero che avviene in Palestina, oggi parliamo della Palestina, ma anche in altre aree del mondo.
Ma avviene dappertutto, avviene anche, i ricchi guardano ai poveri con disprezzo, ovunque nel mondo. E questo lo dobbiamo riconoscere, lo vediamo nella vita. Bisogna riconoscerlo, che è un fenomeno che c'è ed è un fenomeno sociale diffuso. Il razzismo esiste, però ha combattuto.
E certo, e tornando però insomma sempre alla storia di cui volevamo parlare, insomma la Nakba, un'altra, cioè l'espulsione tra virgolette dei palestinesi nel corso di questi anni è stata un'espulsione, mi pare, non solo da un punto di vista, come dicevi anche te, dal territorio, ma è stata anche un'espulsione un po' dall'agenda politica e dalla pubblicistica italiana. Si è cominciato a parlare sempre di meno, insomma, dagli anni Ottanta.
Sì.
C'è voluta la prima intifada un po' per rimetterla al centro, no? E poi
sì,
piano piano, cioè, anche arrivando agli accordi, si è parlato sempre di meno, se non quando ci sono l'aggravarsi di alcuni episodi, gli attacchi degli israeliani oppure quelli che vengono chiamati attentati, perché giustamente gli ucraini resistono, i palestinesi nei proprie città invece, cioè, sono sempre attacchi terroristici quelli che fanno, no? Quindi per capire. E quindi mi venivano in mente non solo questa differenza appunto di racconto, narrazione, un termine che va molto di moda adesso, ma anche alcune parole che all'epoca, insomma, leggendo pezzi storici, cioè nell'agosto del 48, per esempio, stavo leggendo un vecchio libro sulla Nakba, c'era l'arcivescovo greco di Galilea che dichiarava a un giornale libanese che i profughi sarebbero tornati di lì a poche settimane. Quindi tanti palestinesi pensavano di poter tornare ed hanno ancora le chiavi di casa, e oggi sono sparsi un po' in Giordania, un po' in Libano, pochissimi in Siria visto la doppia guerra e l'ulteriore espulsione, no? Ecco, oggi che prospettive vedi, pensi ci siano per quei palestinesi?
Guarda, tu hai ricordato il fatto che a partire dagli anni 80 i palestinesi politicamente contano meno. Questo è assolutamente vero. Contano meno perché hanno, come dire, perso alcune battaglie. Hanno perso quella che veniva chiamata allora resistenza palestinese o rivoluzione palestinese in Giordania nel 1970, in Libano nell'82 con l'invasione israeliana, e ha perso politicamente quando il gruppo dirigente di Fatah Olp ha firmato i cosiddetti accordi di Oslo, e sono momenti che hanno declassato politicamente i palestinesi in generale. La dirigenza di palestinese di allora, come quella di oggi, è la dirigenza palestinese che ha perso, non la resistenza, non la popolazione, perché come spiegare altrimenti l'intifada, quando un'intera popolazione scende per strada non avendo né armi né altro e affronta un esercito che ha il benestare anche a livello internazionale di uccidere E come si spiega? Si spiega col fatto che la resistenza continua anche se la dirigenza politica è fallita, no? Ha fallito nell'82, ha fallito nel 93 con la firma di Oslo e continua, e oggi c'è un gruppo dirigente che è completamente estremo, cioè dire fallito è veramente un eufemismo, non so come esprimere, è un gruppo di collaborazionisti, insomma, tutto qua. Allora, ma questo non vuol dire che la resistenza popolare si ferma, non si ferma, cioè non è possibile, non è possibile fermarla, anche se non, in questo momento non c'è un, come dire, un gruppo dirigente capace di esprimere un progetto politico credibile, no? Quello che di cui parlano, sì, i dirigenti dell'ANP, dell'autorità di Ramallah, e ovviamente sono delle stupidaggini chiare, insomma, queste di Stato palestinese con Gerusalemme capitale, sono chiacchiere, solo chiacchiere per mantenere quei posti privilegiati che hanno, quei pochi privilegi che Israele permette per contenere la popolazione palestinese e contenere la resistenza. Ma non c'è un... però si formerà necessariamente, nonostante gli israeliani e nonostante i collaborazionisti. Quindi ci sarà un momento in cui il progetto politico acquista credibilità, e questo non può avvenire se non attraverso la lotta popolare, attraverso la resistenza.
Bene, quindi una Nakba, una resistenza che continua, una Nakba che, come dire, viene sopraffatta da un'ipotesi, insomma, anche che parte molto dal basso, potremmo dire, no? Quando dici popolare vuol dire ripartire da zero, azzerare un po' una classe politica.
È già ripartita, cioè non si è mai fermata la resistenza, non si è mai fermata nemmeno un giorno, no? Anche quando non ci sono personaggi politici in grado di esprimere le aspirazioni delle masse, ma non si è mai fermata, continuerà ad essersi.
Sì, infatti c'hai ragione, mi sono espressa male, perché poi pensavo a quanto qui da noi, quando dicevo riparte, forse mi riferivo più alla nostra capacità da fuori di rimettere in piedi, di rimettere in agenda la lotta del popolo palestinese, sostenere questa resistenza. Forse più che loro siamo noi che ci siamo fermati, tra virgolette.
No, anche i palestinesi hanno i loro fallimenti, ma ripeto, io considero questi sono fallimenti del gruppo dirigente, di coloro che hanno avuto in mano in qualche modo la rappresentanza politica palestinese. Loro hanno fallito, e questo è evidente, è chiaro, ma questo non vuol dire che la resistenza nel suo complesso, la resistenza popolare, abbia fallito. No, non, niente affatto, è continuata in modo diverso, in modo completamente diverso, però è continuata e continua tuttora. Adesso quando l'esercito israeliano irrompe in una città, in un quartiere, in un villaggio, in un campo profughi, e coloro che lo affrontano sanno benissimo quanto è pericoloso, perché non sono armati. L'esercito invece è armato, no? Arrivano con mezzi blindati e sparano, però nonostante questo come è successo stamattina a Jenin, ma che succede continuamente tutti i giorni. Perché loro escono per strada e affrontano l'esercito, affrontano i militari a mani nude, qualche volta coi sassi, con le pietre. Come li fermi? Non è possibile.
E per concludere, insomma, questa lunga chiacchierata con te, riflessione, volevo che consigliavi, insomma, a chi ascolta questa radio qualche libro
che
abbiamo fatto l'altra volta da leggere, soprattutto sulla Nakba, sulla storia palestinese. Che consigli di leggere?
Beh, hai ricordato il libro di Ilan Pappe, sì. La pulizia etnica della Palestina è sicuramente uno dei libri da leggere, un libro fondamentale, insomma, per capire cosa è successo in quel momento, in quel periodo, no? Perché parla della pulizia etnica, appunto, quindi del periodo che va dal 47 al 49. Ma è la pulizia etnica comunque continua in altri modi, ma continua in modo strisciante, ma c'è sempre, insomma, e quindi consiglio sempre questo libro, no? Ci sono diversi libri tradotti buoni, sicuramente per avere un'idea più complessiva di quanto è avvenuto e quanto avviene ancora in Palestina, c'è il famoso libro di Edward Said, La questione palestinese, no? Che è stato prima era stato pubblicato da Gamberetti, ma è stato ristampato, comunque c'è, insomma, sul mercato si trova il libro di Edward Said, è estremamente importante, è interessantissimo per capire anche certi aspetti del processo di coloniale. È uno dei libri di Shlomo Sand, un altro studioso israeliano, no? Che vive a Tel Aviv, intitolato L'invenzione del popolo ebraico, no? Non riguarda direttamente i palestinesi, però in qualche modo riguarda il territorio. Quindi è importante, è della Rizzoli. Insomma,
sì,
ci sono diversi.
Sì, quello di Edward Said è stato ripubblicato, me lo stavo trovando, dal Saggiatore nel 2011, quindi per chi lo volesse.
Sì, dal Saggiatore, sì. Sì,
invece
sì.
Quest'altro della Rizzoli, di quello di San.
E per completare c'è un altro libro molto interessante che spiega anche non solo la resistenza, diciamo, la capacità di resistenza dei palestinesi, ma anche i loro o i nostri, insomma, fallimenti, no? È il libro di Elias Sambar, è Il palestinese, è del dunque me lo devo ricordare, ma non mi ricordo la casa editrice di Milano. Vabbè, insomma,
stavo vedendo se lo trovavo, vabbè, poi l'importante
comunque
è che sappiamo
trova...
il nome palestinese Elias Stambard.
Sì, sì.
Vabbè, poi lo ritroveremo, tanto ormai con internet si trova tutto. In questo
sì,
momento.
Sì, sì, infatti questo è il...
Questi
il
sono...
buono di internet. Se volete invece un un libro che racconta gli antifatti, ma lì bisogna proprio andare in qualche biblioteca per trovarlo, perché è abbastanza vecchio. E il lavoro di Massimo Massara, edito dalla Teti, che credo che sì, il titolo fosse Colonialismo e Imperialismo in Medio Oriente, è che spiega un po' gli antefatti, diciamo. È un libro di storia estremamente interessante. C'è di tutto.
Bene, vabbè, già, insomma, che se già un inizia, se diciamo, i vecchi e i nuovi ascoltatori e ascoltatrici di questa radio vogliono saperne qualcosa di più, già da questi titoli che tu ci hai dato, probabilmente si può ricostruire un pezzo, quindi di questa catastrofe della Nakba palestinese. E quindi non ricordarla solo il 14 maggio, ma magari tutti i giorni dell'anno, come giustamente ci ricordavi te. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no io ti ringrazio e...
Grazie a te, grazie a voi tutti, alla radio.
E questi microfoni sono sempre aperti per parlare di Palestina. Grazie, Wassim.
Grazie, arrivederci, ciao.